Shalom a tutti, Erev Tov, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo giovedì 14 di febbraio, 8 del mese di Adar primo. Prossima settimana, mercoledì sarà Purim Katan e giovedì sarà Shushan Purim Katan. Il vero Purim lo festeggeremo tra un mese e una settimana. La prossima settimana sarà Purim, ma Katan, quello piccolo. Questa settimana leggiamo la parasha di Tetzaveh, che parla della costruzione, della realizzazione degli abiti dei sacerdoti. Parla dei sacerdoti e dei loro abiti. La settimana scorsa abbiamo parlato nella parasha di Terumah della realizzazione del santuario e degli oggetti del santuario. Questa settimana parliamo del Kohanim, dei sacerdoti, e degli abiti dei sacerdoti. La parasha di questa settimana dice così, che l'abito del Kohen Gadol era molto particolare. Bisognava fare in fondo all'abito del Kohen Gadol, sul bordo inferiore, Veasita al shulav e farai sul suo orlo inferiore rimonei techelet, farai dei rimonim, dei melograni, dei piccoli melograni fatti di techelet di colore azzurro che rappresenta il cielo, techelet, in modo che quando il Kohen Gadol arrivava dentro il santuario, allora il suo abito era fatto di questi rimonim, di questi melograni, e tra questi melograni c'erano delle campanelline. Farai anche delle campanelle. E su questo spiegherai cosa vuol dire che c'erano delle campanelle dentro questi rimonim, dentro questi melograni. Rashi dice, non intendere che dentro i melograni c'erano i rimonim, c'erano i pamonim, c'erano queste campanelline, bensì tra un melograno e l'altro c'erano le campanelle. E quando il Kohen Gadol si muoveva, il suo abito faceva rumore e si sentiva che stava arrivando il Kohen Gadol. Allora, Rashi dice, non interpretare letteralmente il verso che dice che c'erano delle campanelle dentro i melograni, ma dentro vuol dire dentro tra un melograno e l'altro c'era una campanella e si sentiva il rumore. Chiede su di questo il Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, se era così, che questi campanelli erano tra i melograni, per cosa servivano? Cosa servivano i rimonim? Perché c'erano questi melograni? Se noi diremmo che questi melograni sono stati messi solo per bellezza, perché quello che conta è il campanello che fa, il campanellino che faceva rumore, che faceva sentire che stava arrivando il Kohen Gadol. Allora, a quel punto cosa servono i melograni? Uno potrebbe dire che i melograni servivano per bellezza. Dice Nachmanide, se servivano per bellezza, allora dovevano essere delle mele, non dei melograni. Per cui, se erano melograni, per forza non erano per bellezza, perché se erano per bellezza dovevano essere delle mele. Ovvero, bisognava raffigurare delle mele tra un campanellino e un altro. Per questa ragione, dice Nachmanide, non interpretare il verso come Rashi, che le campanelline si trovavano tra i rimonim, ma anzi dentro il rimon c'erano le campanelline. Allora abbiamo due opinioni qui. Rashi dice c'erano melograno, campanella, melograno, campanellina. Il Nachmanide dice non è possibile che era così, perché se fosse stato così, a cosa servivano i melograni? Per bellezza non potevano essere, perché dovevano essere delle mele. Per via di cosa non solo per bellezza. Se non solo per bellezza, cosa servono che stiano così lì? Allora dobbiamo dire che i campanelli stavano dentro i melograni e non tra i melograni, come dice Rashi. Il famoso commentatore di Rashi, uno dei più famosi, che si chiamava il Rehem, che è Rav Mizrahi, lui dice così: come mai il Nachmanide è forzato a dire e a eliminare l'opinione di Rashi, è obbligato a dire che il campanello si trova dentro un rimone e non tra un rimone e l'altro, tra un melograno e l'altro, ma dentro il melograno? Perché se fosse così, allora cosa serviva il melograno? Non poteva servire per bellezza, perché per bellezza deve essere una mela. Dice Rehem, chi dice che solamente una mela è bella può manifestare bellezza, e un melograno non può manifestare bellezza? Che domanda chiede Nachmanide? E dice, no, non è possibile che i campanelli erano fuori, perché se erano fuori allora cosa servivano? I melograni non potevano essere bellezza, per bellezza allora devono essere dentro le campanelle, non fuori dai melograni. Perché se devono essere di solo per bellezza, non potevano essere melograni. Dice il re, no, potevano essere per bellezza, pur non essendo delle mele. Chi dice che solo la mela è un oggetto, è una forma che manifesta bellezza? In realtà potremmo dire che Nachmanide si appoggia sul fatto che nella menorah Rashi stesso dice che la menorah era fatta in maniera molto decorata e molto bella, e aveva delle mele in mezzo, e queste mele servivano per abbellire la menorah, c'erano come dei bicchieri, c'erano delle mele. Allora forse Nachmanide dice che, siccome vediamo che nella menorah una forma che è bella, che è appariscente, viene espressa con una mela, allora forse per questo Nachmanide dice: se negli abiti del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, avessimo dovuto mettere qualcosa per bellezza, avremmo dovuto mettere la mela come nella menorah. Per via di questo, per forza di cose, dovremmo dire che se c'è qua un melograno, probabilmente non è per bellezza, e allora dovremmo dire che il campanello si trovava dentro il melograno. A questo punto noi dobbiamo capire veramente cos'è la differenza tra la mela, perché la mela è più bella del melograno, perché esprime più la bellezza, perché secondo il Nachmanide era più appropriata la mela se fosse stata per bellezza. Invece secondo Rashi non è per niente un problema che è un melograno e non è una mela. E perché a questo punto nella menorah, secondo Rashi, lì ci si accontenta di una mela. Invece qui, se noi mettiamo per bellezza, non vogliamo la mela ma abbiamo bisogno del melograno. Cos'è tutta questa differenza tra la menorah, tra la mela, tra il melograno, eccetera? Per capire tutto questo dobbiamo capire cosa dice la Torah. Il Kohen Gadol, quando lui andava a lavorare dentro il santuario, si sentiva la sua presenza, poiché quando lui camminava i suoi abiti facevano rumore con le campanelle che aveva addosso. Come dice il Pasuk, Venishma kolo bevo el kodesh, si sentirà la sua voce, la sua presenza, perché lui è il sommo sacerdote, è il capo di tutti i sacerdoti rappresentanti. Quando lui camminava si sentiva il suo arrivo. E allora, velo yamut, lui non morirà, perché lui si è vestito in maniera idonea, come il Kohen Gadol, come il sommo sacerdote deve vestirsi. Ebbene, a cosa viene paragonato questo? A una persona che arriva al palazzo reale. Una persona non può entrare dal re senza bussare prima e dire al re: guarda, io sto arrivando, eccomi qua, e busso alla porta. Se uno entra all'improvviso nel palazzo reale, lui è colpevole, potrebbe essere punibile di morte, perché è un posto importante. Ebbene, nel santuario, che è la casa di Hashem, ci dice la Torah, Hashem ordina che Kohen Gadol deve essere vestito con degli abiti che fanno rumore, come per dire: eccomi qua, sto chiedendo permesso per entrare. In altre parole, secondo Rashi, gli abiti del Kohen Gadol facevano rumore poiché questo era come un permesso per entrare. Quando una persona arriva a casa di qualcuno, bussa prima di entrare. Figuriamoci, nel palazzo del re ha maggior ragione che deve bussare. Secondo l'interpretazione di Rashi risulterebbe che il rumore che facevano l'abito del Kohen era solamente un'introduzione per arrivare a lavorare nel palazzo reale. Questo non era il lavoro stesso. Però, siccome il Kohen Gadol aveva i campanelli sui suoi abiti che facevano rumore tutto il giorno e non solo quando lui entrava a lavorare, non si capisce come mai doveva una persona fare rumore tutto il giorno. Come se una persona dovesse andare a casa di qualcuno e bussa alla porta e questo dice entra e lui entra e continua a bussare, a fare rumore e chiedere permesso. Dice va bene, ti ho già dato permesso, ti ho fatto entrare, non c'è più bisogno di fare rumore. Invece il Kohen Gadol tutto il tempo che lui lavorava, tutto il tempo faceva rumore. E questo non è molto chiaro come mai lui dovesse fare in continuazione il rumore. Per questa ragione si potrebbe dire che il rumore che faceva l'abito del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, non era solamente una introduzione al suo lavoro come uno che bussa alla porta e dice sto arrivando. No, era una parte del suo lavoro. E siccome era una parte integra del suo lavoro, per questa ragione in continuazione il Kohen Gadol, quando lui serviva Hashem, lui faceva sempre rumore. Dobbiamo notare però che il giorno di Kippur, quando il Kohen Gadol cambiava gli abiti, metteva gli abiti bianchi, sappiamo che non metteva gli abiti d'oro, ma quelli bianchi, e ne metteva di meno del solito, ebbene quando lui entrava a lavorare dentro al Santo dei Santi, non aveva le campanelle. Ovvero il giorno di Yom Kippur, il giorno solenne, quando lui entrava nel Kodesh, lui aveva gli abiti bianchi e non facevano rumore i suoi abiti. Vuol dire che da una parte è fondamentale che il Kohen Gadol, che il sommo sacerdote, facesse rumore, come parte del suo servizio, e per questo tutto il giorno faceva rumore. Invece il giorno di Yom Kippur, il giorno solenne, lì non era fondamentale che facessero rumore. Allora, per capire tutta questa differenza tra Rashi, tra Ramban, tra la menorah che aveva delle mele, gli abiti del Kohen che avevano dei rimonim, tra fare rumore, tra non fare rumore, tra il fatto che il rumore è un'introduzione al servizio, o il rumore è una parte del servizio, ma il giorno di Kippur non c'era bisogno di fare rumore, per capire tutto questo, dobbiamo capire, introdurre un argomento importante, che viene ampiamente approfondito nella Chassidut. Quando noi preghiamo ogni mattina, viene spiegato nella Kabbalah, nella mistica, che la nostra preghiera corrisponde ai quattro mondi. La parte iniziale della preghiera, tutti i sacrifici e le benedizioni mattutine, ci troviamo nel mondo più basso, il livello di Asiya, il livello più basso. Poi, da Baruch Shamar in poi, entriamo nel mondo di Yetzirah, il secondo mondo dal basso. Arrivata Ishtabach, iniziamo le Berkot di Kerachema, le benedizioni, le Shema Yisrael, le Berkot di Kerachema, e lì saliamo di livello e entriamo nel mondo di Bria, il terzo mondo. Quando arriviamo alle Midah, siamo al livello massimo, ci troviamo nel mondo di Atzilut, ci troviamo dentro il palazzo reale. Ci troviamo davanti al trono divino e lì in quel momento quando siamo davanti al re chiediamo le nostre necessità. Uno quando arriva davanti al re, dopo tutte le introduzioni, tutte le preparazioni, dice caro re io ho bisogno di salute, ho bisogno di essere salvato, ho bisogno di Parnassà, ho bisogno di Geulah, ho bisogno di Mashiach, di Yerushalayim e lì chiediamo le nostre richieste. Tutto quello che succede prima della Midah sono delle introduzioni per arrivare all'Amidah, al culmine che ci troviamo nel mondo di Atzilut, il livello più alto, ci troviamo davanti al trono dentro il palazzo del re. Ma fino al mondo di Azilut, fino all'Amidah, ci troviamo solo nelle parti introduttive. Viene spiegato nella Hasidut che tutte le parti iniziali prima dell'Amidah bisogna pregare con Hippalut. Il nostro approccio verso la preghiera dovrebbe essere in maniera di Hippalut, ovvero eccitazione. Infatti nella Psuche de Zimra diciamo Baruch Shamar, il benedetto tu che hai creato il mondo, e poi diciamo tu hai fatto questo, hai fatto quello, tutti i versi, Asher Shvevetecha, ricordiamo Hashem, Malchutcha, Malchut Kololamim, il tuo regno è il regno di tutti i mondi, e così andiamo avanti tutti i Psuche de Zimra, in tutti i Salmi, in tutti i Halleluca, dove lodiamo Hashem, che lui era dei mondi, che lui era nei cieli, il re della terra, eccetera, eccetera, e ci troviamo in una fase di grande eccitamento. Poi, quando arriviamo, dopo Psuche de Zimra, dopo la Shema Israel, arriviamo nell'Amidah davanti a Hashem, viene spiegato che l'approccio giusto per fare l'Amidah dovrebbe essere con un sentimento di Dvekut. Cosa vuol dire Dvekut? La Hasidut spiega Dvekut è un sentimento di unione, che uno è talmente unito da un qualcosa di superiore a lui, di tanto più elevato, che lui non ha neanche la forza di eccitarsi, non ha neanche bisogno di eccitarsi, si sente parte di questo, di questa cosa superiore. Ovvero, quando uno si trova nelle preparazioni per arrivare davanti al re, allora lui è tutto emozionato, entusiasta, quando si trova davanti al re lui diventa già, si annulla davanti al re, è parte del re, della presenza divina, allora lì diventa un approccio, un sentimento di Dvekut, che uno è talmente unito a una cosa che non ha neanche bisogno di eccitarsi perché è già, fa parte di una cosa molto più superiore a lui e lui si annulla davanti a questa cosa. Allora viene spiegato la Hasidut che fino all'Amidah bisogna pregare con Hippalut, con tanta eccitazione, ma quando si arriva all'Amidah bisogna pregare con Dvekut, con annullamento, senza troppa eccitazione. Ebbene, per spiegare questo, dobbiamo spiegare che in generale nella preghiera ci sono due tipi di tzaddikim. Ci sono dei tzaddikim che hanno pregato con tanto entusiasmo, e pregavano, si muovevano col corpo in continuazione, muovevano le mani, muovevano la testa, i piedi, con tanto entusiasmo, proprio si vedeva su di loro come loro erano molto molto presi. Questo è un approccio di pregare, della preghiera, con molto hippalut, con molta eccitazione. Dall'altra parte ci sono altri tipi di tzaddikim, che non hanno fatto nessun rumore, non hanno mosso le loro mani, tutto con molta freddezza. Del Rebbe, ad esempio, la sua preghiera era molto con calma, con silenzio, perfino il giorno di Rosh Hashanah e Yom Kippur, che sono giorni solenni, che i grandi tzaddikim, quando loro pregavano durante l'anno, magari erano molto, diciamo, eccitati, ma quando arrivava Rosh Hashanah e Kippur, la loro eccitazione era molto superiore al solito. Invece del Rebbe, per dire un esempio, anche il giorno di Rosh Hashanah Kippur non si notava una grande eccitazione, al di fuori di proprio momenti particolari e di casi molto sporadici. Negli altri Rebbe precedenti di Chabad, già non c'era una grande eccitazione nella preghiera, ma c'era più eccitazione del Rebbe. Del Rebbe proprio c'era un sentimento di molto freddo, una cosa molto semplice. Quando uno dall'esterno vede un atteggiamento simile, molto freddo, rischia di pensare che questa mancanza di eccitazione nella preghiera è dovuta a un sentimento di poco attaccamento alla preghiera, è dovuta al fatto che una persona non ha entusiasmo nella tfilà, è molto freddo. Quando una persona è freddo, fa una cosa senza calore, allora lui non si muove, non si eccita, non muove le mani. Viene spiegato nella Hasidut che non è così. che la preghiera con un sentimento freddo, esteriormente stiamo parlando freddo, ovvero una preghiera senza eccitamento, con zecute e basta, può essere che è causata da un sentimento di freddezza, poiché la persona è fredda, per questo lui non si eccita, perché lui non è attaccato profondamente alla tfilà e ad Hashem, oppure al contrario. Questo nasce, questo atteggiamento deriva da un attaccamento talmente profondo, da un annullamento talmente totale ad Hashem, che lui non ha bisogno di eccitarsi, che è superiore all'eccitamento perché si sente parte della cosa. Per spiegare questo concetto, vi racconto una storia che Rabbi Elkan, il famoso insegnante di Hasidut, e Choser del Rebbe, quello che lui ripeteva sempre i mamarim del Rebbe, tutte le discorsi del Rebbe, lui era, li memorizzava tutti a memoria e li ripeteva parola per parola, lui era Choser del Rebbe, lui racconta questa storia, che una volta in Russia, dove si mangiava pane e acqua e c'era malapena qualcosa da mangiare nella Shiva, una volta per grande novità era comparso sulla tavola dei ragazzi della Yeshiva non solo carne, che già era una cosa insolita per la Yeshiva, ma addirittura carne di anatra, proprio una cosa che per molti ragazzi era una novità totale, che non avevano mai visto nella loro vita. In Yiddish si dice anatra, si dice kishke. Allora è comparsa questa carne, flesh vuol dire carne, un kishke flesh, proprio una carne di altra, una novità, cioè per molti era qualcosa di cecchiano, solo che sulla carne non si fa cecchiano. Ma è la prima volta nella loro vita che avevano visto una cosa del genere. I ragazzi della Shiva, abituati a malapena qualche verdura e qualche pezzo di pane secco, vedendo della carne addirittura di anatra, bella così abbondante, grassa, tutti i ragazzi saltano addosso, si eccitano, mamma mia, oggi c'è una cosa talmente fuori dalla norma, talmente gustosa, talmente incredibile, tutti eccitati. Proprio in quel giorno era arrivato alla Yeshiva uno dei grandi sostenitori della Yeshiva, un grande gvir, un grande ricone, era venuto a visitare la Yeshiva a vedere come studiavano i bachurim, era venuto a vedere i suoi investimenti, come venivano, che frutti davano. E cosa vede davanti ai suoi occhi? Che i ragazzi sono totalmente eccitati da una anatra che è stata portata alla tavola per mangiare. E tutti quanti saltano addosso a questa anatra, vogliono prendere un pezzo per mangiare un po' di anatra. Il tzaddik, questo gvir, è veramente scioccato da un atteggiamento così basso. Dice, ma sono proprio come degli animali questi ragazzi. Sembra che non hanno mai visto mangiare nella loro vita, non hanno mai visto cos'è una anatra. Questo è un atteggiamento, questa è una vergogna. Era molto, molto disprezzato del comportamento dei ragazzi, dei bachurim della Shiva, fino al punto che lui era dubbioso se lui aveva investito nella direzione giusta, se valeva la pena che lui continuasse a finanziare la Shiva. Uno dei grandi bachurim della Shiva, si chiamava un famoso Hasid, che poi è cresciuto, è diventato un grande Hasid, Rav Nachum Goldschmidt, lui vede questo grande ricone che era così molto perplesso di questo atteggiamento insolito di bachurim che dovrebbero essere immersi nello studio, nella preghiera, così tutti eccitati per questa carne di anatra, gli dice, guarda, voglio raccontarti una parabola. Una volta un povero è arrivato da un ricone. Il ricone decide di invitare questo povero e questo si presenta davanti alla casa del ricone, per lui una grande novità. E come entra nella casa, la prima cosa che fa, va, si siede sulle belle poltrone che sono proprio piene, imbottite, comode, con tutti i cuscini, si prende i cuscini uno per volta, se li gode, se li guarda, li tocca, li papo uno per uno e guarda la poltrona come è fatta, il colore della poltrona, se la gode nei minimi dettagli, si sdraia, è felice come una Pasqua. Poi si alza, va a tavola e inizia a mirare tutti gli utensili di argento, tutti i bicchieri, i piatti decorati, disegnati, come sono belli, inizia a fare un rumore, come sono fenomenali, come sono meravigliosi, non ho mai visto dei disegni così raffinati. E ogni cosa dedica importanza e fa complimenti. E a un certo punto arriva a mangiare, solamente dall'antipasto lui lo gode con una prelibizia incredibile, dice ma incredibile questo antipasto, poi arriva il primo e continua a fare complimenti, una cosa del genere così gustosa, così con tutte le spezie, una cosa non ho mai vista in vita mia, non parliamo del secondo, proprio va fuori di testa, sta per impazzire, e così questo povero non smette di parlare, di lodare, di toccare, di ringraziare, di apprezzare. A un certo punto in cucina lo chef dice finalmente qualcuno ha iniziato a capire il nostro lavoro, quanto è difficile, quanto è complesso. Il riccone non fa mai complimenti, mangia sempre con freddezza, come se non avessimo fatto niente di particolare. Dice finalmente questo povero ha capito la grandezza del nostro lavoro. E dice il suo compagno in cucina, dice non hai capito niente. È esattamente il contrario della verità. È il ricco che apprezza e il povero che non sa apprezzare. E sai qual è la prova? Te lo dico. La prova è se tu domani fai del cibo come un povero mangia di solito. Cibo molto semplice, il minimo indispensabile. Cosa dirà il povero? Il povero dirà, beh, sono tornato alle mie origini, io mangio sempre così, niente di grave. Io sono abituato a mangiare così, questa è la mia natura normale. Ma se fai un passo del genere al ricco, sai come si arrabbierà il ricco? Sarà furioso, urlerà come un pazzo e dirà, questo è un pazzo da ricco, questo è un pazzo degno di una persona come me. Inizierà a urlare, andrà fuori di testa. E sai perché? Dice il compagno del chef, al chef, dice te lo spiego. Dal povero il tipo di cibo, di alimentazione è talmente più basso che quando lui si trova in una situazione si trova davanti a un pasto talmente superiore al suo standard, alla sua norma, lui fa fuori di testa e impazzisce. Perché? Perché siccome questo tipo di pasto è talmente fuori dalla sua portata, dalla sua immaginazione, lui non riesce ad assimilare una cosa del genere, allora lui va fuori di testa, si eccita, fa complimenti perché per lui è una cosa che non è normale. Mentre dal ricco, siccome questa è una cosa normale, allora per lui un passo del genere non necessita entusiasmo, eccitazione, andare fuori di sé, perché? Perché questo fa parte della sua vita, perché questo dentro lui non deve uscire fuori dallo suo status normale, dal suo modo di pensare per assimilare, per integrare un pasto del genere. No, questa è la sua natura, la sua indole normale di mangiare pasti di questo tipo. Ebbene, gli dice l'amico allo chef, guarda, l'eccitazione verso qualcosa è un segno, una dimostrazione che uno si trova in uno stato fuori dal suo. E lui talmente si trova esterrefatto da questo stato, diciamo, questa novità, che lui non riesce a digerirla, ad assorbirla, allora per assorbirla lui deve uscire fuori dal suo stato originale e si eccita. Allora lui questa eccitazione causa un'uscita fuori dalla sua natura per poter accettare un'altra natura, un'altra dimensione totalmente superiore e diversa dalla sua naturale. Addirittura una dimensione opposta alla sua. E questa dimensione va in contrasto, in opposizione con la dimensione precedente sua, con la sua natura, si crea un conflitto tra i due c'è uno scoppio, questo scoppio causa l'eccitazione. Com'è possibile? Io sono abituato a una cosa, ma questa è totalmente diversa. Allora lui va fuori di sé perché c'è uno scontro tra due situazioni opposte, la sua naturale e quella nuova che lui si sta affacciando. Mentre Enrico, che è abituato sempre a mangiare così, per lui un pasto del genere non richiede eccitazione e uscire fuori dai suoi parametri. Perché? Perché questo è il suo habitat normale. Lui vive così, lui mangia così, non c'è un contrasto tra due opposti. In altre parole, l'eccitazione verso qualcosa non necessariamente dimostra l'apprezzamento verso qualcosa, anzi, l'eccitazione dimostra che la cosa è talmente lontana da te che si scontra con la tua indole naturale e questo scontro può causare eccitazione. Allora il Bachur, il ragazzo della Yeshiva, quello intelligente, rassicura il Riccone che finanziava la Yeshiva, che era molto deluso dall'atteggiamento infantile, animalesco addirittura, dei ragazzi che si erano buttati davanti a questo cane di anatra. Gli dice il ragazzo, dice: guarda, per noi ragazzi della Yeshiva, che siamo immersi tutto il tempo nello studio, nella preghiera, in cose spirituali, e noi non sappiamo cosa sono i piaceri materiali, quando ci viene offerto della carne, e non solo carne, ma di anatra, così grossa, così grassa e abbondante, questo ci causa eccitazione, perché questo fa parte di una dimensione, di una vita che è fuori dalla nostra, fuori dal nostro habitat, e noi ci eccitiamo, perché noi siamo al di fuori di questo, noi viviamo in un'altra dimensione. Tu invece non sei abituato a eccitarti davanti a una carne di anatra, lo sai perché? Perché tu sei proprio una anatra stessa, tu sei talmente animalesco, talmente immerso nei piaceri materiali, che per te è normale, per te non ti richiede eccitazione, perché tu vivi in questo e questa è la tua dimensione, tu sei proprio una anatra stessa, per questo non ti ecciti. Invece noi siamo talmente superiori e staccati da questo che ci porta eccitazione. Allora quando Riccone sente questa spiegazione del ragazzo, non solo spiegazione ma anche un po' di umiliazione nei suoi confronti, si rende conto che il ragazzo aveva ragione, che per loro talmente era lontana questa cosa, che per questa ragione loro si erano eccitati, ma l'eccitazione verso qualcosa dimostra che la cosa è lontana da te, che è fuori dalla tua indole, dal tuo abitat normale, ed è per questo che ti ecciti, perché c'è uno scontro tra il tuo stato normale, stato delle cose, di normale modo di vivere, e questa situazione nuova che è completamente opposta alla tua solita. Viene spiegato nella Hasidut un esempio a proposito di questo molto interessante. Quando il legno brucia fa molto rumore, si sente il rumore del legno che brucia, che fa chic e tutto questo rumore. Quando la paglia brucia si sente un po' di rumore, molto meno del legno, un rumore molto silenzioso, un piccolo rumore proprio sottile, fine fine. Invece quando l'olio brucia non si sente rumore del tutto. Quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah con dell'olio d'oliva in particolare, allora l'olio brucia con silenzio totale, non si sente niente. Dice la Hasidut, ogni cosa nasce dalla santità, ha una radice spirituale, ha un perché. Cos'è il significato profondo del fatto che il legno fa molto rumore, la paglia fa poco rumore e l'olio non fa per niente rumore? Dice la Hasidut, questa è la spiegazione. Il legno, nella sua natura, il legno, il tronco, l'albero, è molto orgoglioso. È un qualcosa che ha molto ego di se stesso. L'albero si fa vedere, i cedri del Libano, i grandi alberi che hanno costruito il Mishkan con questi legni. Ebbene, quando tu prendi un oggetto, un qualcosa che ha un grande ego e lo bruci, lo annulli, allora c'è un contrasto tra l'ego e l'annullamento di questo ego, allora si crea molto rumore. Quando si crea un contrasto di due situazioni opposte, l'annullamento di un oggetto e l'ego di questo oggetto, il contrasto di questi due opposti creano un rumore, fanno molto rumore. La paglia, invece, che è molto meno egoista del legno, è più semplice. Allora, quando si brucia la paglia, si sente poco, il minimo, di rumore. Invece l'olio, come noi sappiamo che l'olio rappresenta la parte interiore profonda che c'è dentro l'olivo, che è un qualcosa che nell'olio, la natura dell'olio d'oliva è una natura molto, molto batterica, che si annulla. L'olio d'oliva in particolare è qualcosa che viene da dentro, nascosto dentro, per cui qualcosa che viene da un annullamento dell'olivo, deve schiacciare l'olivo. Proprio la parasha di questa settimana parla di questo argomento. Catit la maor, bisogna schiacciare l'olivo. Allora l'olio d'oliva è la conseguenza dell'annullamento dell'olivo, per cui nasce da un sentimento di annullamento. Siccome la natura dell'olio d'oliva è molto molto nulla, ed è proprio l'opposto dell'ego, quando uno brucia l'olio d'oliva non si sente per niente del rumore, perché non c'è nessun tipo di contrasto tra l'ego e l'annullamento, perché non c'è ego nell'olivo, nell'olio d'oliva. Praticamente noi notiamo questo concetto, che il contrasto tra due cose opposte portano un grande rumore. Quando invece non c'è rumore, questo dimostra che non c'è un contrasto tra due cose opposte. A questo punto possiamo capire come funziona la preghiera. Quando noi preghiamo, dice la Chassidut, noi ci troviamo nei primi tre mondi. Nei primi tre mondi, il livello più basso, nel mondo di Bria, Asiya, Yetzirah e Bria, i primi tre mondi, allora lì ci troviamo in una situazione staccati da Hashem. Siamo lontani da Hashem, dalla divinità. Quando uno è lontano dalla divinità, allora lui ha entusiasmo perché non è parte della cosa stessa, ma è staccato dalla cosa. Invece, quando uno si trova in uno stato che lui non è più staccato dalla divinità, ma è già unito ad Hashem, ovvero il livello della Amidah, che ci troviamo nel mondo di Atzilut, Atzilut è il livello più alto, ci troviamo davanti al trono divino, allora la preghiera della Amidah, dice la Chassidut, è più appropriata farla con Dvekut, farla senza eccitazione. Ma la mancanza di eccitazione non dimostra un sentimento di freddezza. Il contrario, deve dimostrare che noi ci troviamo talmente uniti, talmente vicini al trono di Hashem, che non abbiamo più bisogno di eccitamento per avvicinarci al Re, perché ci troviamo lontani. Allora l'eccitamento è un sentimento di contrasto tra il fatto che c'è la divinità, ma noi siamo lontani dalla divinità, e il contrasto tra i due ci porta un eccitamento che con questo eccitamento noi vorremmo avvicinarci e uscire dallo status precedente, da una situazione opposta a quella che noi ci affacciamo, che vorremmo unirci. Visto che nel mondo di Atzilut siamo già davanti al trono di Hashem, siamo già uniti ad Hashem, non abbiamo bisogno di staccarci dallo status precedente, siamo davanti alla divinità, non dobbiamo eccitarci. E non eccitarci nella Midah non è un sentimento di mancanza o di freddezza, ma anzi, è un sentimento, una dimostrazione che siamo talmente attaccati che non abbiamo bisogno di eccitarci per unirci ad Hashem. Per questo spiega la Chassidut che è più appropriato fare la Amidah con Dvekut piuttosto che Palut, senza eccitazione, mentre la parte iniziale della preghiera, nelle fasi iniziali quando siamo ancora staccati, quando siamo ancora arrivati ad unirci ad Hashem, allora in quelle fasi iniziali sarebbe più logico, fa più senso avere eccitazione. Da questo non bisogna pensare che una persona che fa la Amidah, che prega senza entusiasmo, questo vuol dire che lui per forza fa la Amidah con Zekut. Attenzione! Molti Hasidim hanno visto il Rebbe che faceva la Amidah con freddezza, allora molti hanno detto, ma forse possiamo anche noi pregare così senza entusiasmo. Questo non deve giustificare o far pensare che uno può pregare con freddezza, al contrario. Uno deve pregare con fervore molto molto profondo, ma talmente profondo che non richiede sentimento, non richiede movimento del corpo, delle mani, eccetera, eccetera, ma è un qualcosa che è molto profondo dentro la persona, che non deve la persona smuoversi completamente e staccarsi dalla situazione. Per dare un esempio di questo fatto, si può dire quando una persona incontra un amico che non ha visto per molto tempo. Diciamo uno sta viaggiando e incontra nell'aeroporto un amico che non ha visto per molto tempo. Allora lo vede da lontano, lo chiama e dice, ehi, Meir, come stai? Vieni qua, lo chiamo da lontano, corre verso di lui e lo abbraccia. Nel momento che lui abbraccia l'amico, in quello stato lì, in quel momento lì, non ha più bisogno di citarsi, chiamare l'amico, vieni qua e corre, perché ormai è già unito all'amico. Quando lui l'amico lo vede solo da lontano, è staccato da lui, allora deve citarsi, vieni qua, corre verso di lui, grande citamento. Ma quando lui e l'amico ce l'ha vicino, l'ha stretto, lo abbraccia, in quel caso lì, l'eccitamento non è più necessario, perché lui non è più staccato, è già unito, è già insieme all'amico, non c'è più bisogno di un eccitamento che lo avvicina all'amico. Ecco perché, scritto nella Chassidut, a proposito del verso che dice Lo Berash Havaye, Lo Berash Hashem, Hashem non bisogna unirsi con rumore, con grande rumore, allora viene spiegato nella Chassidut che se uno vuole unirsi ad Hashem e lui ha molto ego ancora, allora questa unione ad Hashem porta eccitazione, perché l'eccitazione è come nel legno che fa molto rumore quando si brucia, perché quando noi preghiamo dobbiamo unirci ad Hashem e dobbiamo annullare il nostro ego. Se uno ha molto ego, allora fa molto rumore. Allora, più rumore uno fa, viene spiegato nella Chassidut questo concetto, che il rumore e l'eccitazione che uno ha durante la preghiera, durante l'unione ad Hashem, potrebbe essere la conseguenza dell'ego che lui ha, che lui deve annullare, per unirsi, allora lui fa molto rumore, perché sono due situazioni opposte in contrasto e causa questa eccitazione. Invece l'Oberash Havaye, dice la Chassidut, perché non, senza eccitazione, senza fare rumore, bisogna unirsi ad Hashem? Perché l'unione ad Hashem deve essere talmente profonda che non richiede citazione, non richiede contrasto, perché uno ha annullato il suo ego prima di arrivare ad Hashem, ecco perché noi non andiamo subito all'Amidah, all'Azilut, al livello più alto, ci prepariamo nei mondi precedenti, nei livelli precedenti, per annullare il nostro ego, in modo che quando noi arriviamo all'Amidah, noi ci troviamo già in una situazione in cui noi non siamo più in opposto alla divinità, non siamo più in contrasto, non dobbiamo più citarci così tanto perché abbiamo già annullato il nostro ego, allora non c'è un contrasto. Al tempo del Baal Shem Tov, molti Hasidim quando pregavano, come anche dal Baal Shem Tov stesso e anche dal Magid di Mizrich, il suo alunno, c'era un atteggiamento con molto entusiasmo quando si pregava. Come vediamo anche molti Hasidim oggi, non Hasidim Chabad, ma altri Hasidim, quando loro pregano, c'è molto movimento, c'è molto eccitazione, muovevano le mani, c'erano dei Hasidim che saltavano, c'erano dei Hasidim che sbattevano le mani sul muro, proprio cose addirittura molto strane. Allora una volta hanno chiesto al Baal Shem Tov, ma com'è possibile che i tuoi Hasidim pregano in maniera così strana, chi sbatte, chi corre, chi fa, chi là, chi là, questo modo di pregare? Allora il Baal Shem Tov rispose con un esempio. Una persona che sta affogando nel mare e l'acqua piano piano lo sta assorbendo totalmente, è arrivata alla sua bocca e lui sta perdendo le forze e rischia di morire. Cosa fa una persona del genere? inizia a muoversi con tutte le sue forze, inizia a sbattere le mani, inizia a sbattere i piedi, inizia a fare tutti i movimenti possibili per salvare la sua vita perché si sente in pericolo di vita. Se una persona vede uno che sta affogando e sta morendo, e lo vede muoversi con tutto questo eccitazione, con tutte le sue forze, gli verrà mai in mente a una persona di chiedersi, guarda questo qua è pazzo, gli verrà da ridere? Sicuramente no, perché vede che questo sta morendo, capisce che l'unica cosa che può fare è mettercela tutta e muovere tutto il suo corpo, tutte le sue mani per cercare di salvare la sua vita. Il Baal Shem Tov rispose così proprio, un Hasid, quando lui prega, lui vuole salvare la sua vita e vuole staccarsi dal mondo materiale che lo circonda e vuole avere un momento di verità, vuole avere un momento di sentire la santità di Hashem, allora cosa fa? Pur di poter gustare un momento di spiritualità, muove le sue mani, muove i suoi piedi, il suo corpo, si agita, tutto questo perché? Per poter superare gli ostacoli del corpo, dei pensieri, della sua mente, del suo essere a Ra che lo bloccano. Adesso, il fatto che una persona si ecciti, ovviamente, è sempre meglio che essere freddi completamente e pregare senza sentimento, perché questa eccitazione è dovuta al fatto che uno vuole salvarsi, vuole staccarsi dal mondo materiale che lo circonda e vuole unirsi ad Hashem. Se una persona può avere il livello di Dvekut, un'unione totale ad Hashem, che non necessita eccitazione perché lui ha annullato il suo ego, allora tanto meglio. Ma se uno non riesce ad arrivare a questo tipo di unione ad Hashem, perché lui non riesce ad avere Dvekut, perché non è un livello spirituale così alto, allora dice, ma c'è un po' almeno con l'eccitazione? Uno riesce a staccarsi dai suoi pensieri, uno riesce a salvare la sua vita come uno che sta morendo assorbito dal mare, a uno che è assorbito dalle cose materiali, si muove col corpo così per risvegliare, per annullare il suo ego, perché c'è questo contrasto tra la divinità e il mondo materiale, almeno lui cerca di staccarsi dal mondo materiale agitando il suo corpo, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo capito il significato e il vantaggio che c'è quando una persona prega con entusiasmo, c'è un valore in questo perché lui vuole staccarsi, sta dal mondo materiale, lui non vuole essere assorbito dai problemi, dai pensieri materiali, allora si eccita, si muove anche in maniera esagerata pur di staccarsi. E dall'altra parte capiamo che una preghiera apparentemente fredda potrebbe essere invece una preghiera molto più profonda, perché lui si è già annullato il suo ego, lui è talmente unito ad Hashem che non ha bisogno di eccitarsi, di muoversi, eccetera. Capiamo che tutti e due tipi di preghiere hanno un valore e impariamo che il servizio divino può essere accompagnato dal rumore. In base a questa introduzione che abbiamo detto fino adesso, potremmo spiegare le domande che abbiamo chiesto all'inizio riguardanti il Kohen Gadol. Quando il Kohen Gadol camminava dentro il santuario nel Bet HaMikdash, lui faceva rumore, le sue campanelle facevano rumore e si sentiva il suo arrivo. Ebbene, il fatto che il Kohen Gadol facesse rumore quando lui serviva nel santuario, abbiamo detto che probabilmente il rumore non era solamente un'introduzione, un permesso, ma faceva parte del suo lavoro. Il Kohen Gadol, lui doveva rappresentare tutto il popolo di Israele, uomini, donne e bambini. Il suo servizio era un servizio della collettività. Per questa ragione, i suoi abiti, quando lui serviva durante l'anno, facevano rumore. Dove si trovavano queste campanelle? Abbiamo detto all'inizio della Shiur, si trovavano sul fondo del suo abiti, proprio sull'ombra in basso. Ovvero, cosa rappresenta questo? L'orlo in basso rappresenta il livello più basso di spiritualità. Una persona che si trova a un livello molto molto basso, che lui è sull'orlo dell'abito del Kohen Gadol, e questo livello, questo ebreo che si trova a livello, una dimensione di orlo proprio in basso, deve essere anche lui rappresentato dal Kohen Gadol, perché il sommo sacerdote doveva rappresentare tutti quanti, da più alto a più basso. Per questa ragione, quando Kohen Gadol entrava dentro il santuario, allora bisognava sentire il rumore del suo arrivo, ovvero cosa rappresenta il rumore? Il rumore rappresenta uno stato di lontananza dalla divinità che uno non è ancora dvekut, non è unito ad Hashem, si trova in fase di eccitazione. Come abbiamo spiegato fino adesso, che l'eccitazione è una prova che la persona è staccata dalla divinità, e questo staccamento crea questo contrasto tra il divino e il suo ego, che sono l'opposto al divino, perché lui dovrebbe annullare il suo ego. Questo contrasto porta a un'eccitazione. Per questa ragione, il Kohen Gadol ha bisogno che nel suo abito venga rappresentato tutti i livelli, anche i livelli più bassi, quelli che nell'orlo degli suoi abiti, quei livelli più bassi, che il loro servizio divino è fatto con eccitazione, perché si sentono staccati dalla divinità. Come abbiamo spiegato fino adesso. Questa è la spiegazione per la quale, secondo Rashi, le campanelle che c'erano nell'abito del Kohen Gadol non erano solamente un'introduzione, come uno che bussa alla porta e chiede permesso, ecco, faccio il rumore per arrivare qua. No, questo faceva parte del lavoro quotidiano, perché il Kohen Gadol, durante tutti i servizi che faceva durante l'anno, faceva rumore, ovvero doveva trasportare e rappresentare nel suo lavoro anche quei livelli di ebrei che la spiritualità per loro è una cosa lontana, e quando loro servono Hashem fanno rumore, si eccitano perché la divinità è lontana da loro. E se il Kohen Gadol durante l'anno non metteva questi abiti, tutti gli abiti che avevano anche le campanelle, tutti gli 8 abiti del Kohen Gadol, allora questo era un problema, perché lui rischiava di non rappresentare tutto Am Israel. E se il Kohen Gadol non rappresenta tutto il popolo nella sua integrità, non è più un Kohen Gadol, non è più il sommo sacerdote. Lui moriva, era penibile di morte, perché lui non faceva il suo dovere. Andava nel santuario come Kohen Gadol, ma non faceva il lavoro di Kohen Gadol, perché Kohen Gadol deve rappresentare tutti gli ebrei, anche quelli lì che sono talmente lontani dalla divinità che quando loro servono Hashem si eccitano, perché sono al loro ego ancora forte. Invece il giorno di Yom Kippur tutti gli ebrei, anche più lontani, si elevano a un livello molto alto, e sono tutti a livello di tzaddikim, sono come tutti degli angeli. Per questa ragione il giorno di Kippur noi diciamo Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed a voce alta, perché noi sembriamo degli angeli. Durante l'anno lo diciamo in bassa voce, perché questa è una lode che appartiene agli angeli, e Moshe Rabbeinu l'ha rubata dagli angeli, ce l'ha data a noi, ma siccome noi siamo dei ladri, durante l'anno ci appropriamo di una preghiera che non ci appartiene, allora la diciamo in bassa voce, di nascosto. Quando arriva il giorno di Kippur, che siamo come degli angeli, la diciamo in alta voce, come c'è scritto nei Mahzurim di Kippur, a voce alta, Baruch Shem Kevod, di la voce alta. Allora, il giorno di Kippur, tutti gli ebrei si innalzano a livello di angeli e annullano il loro ego e si staccano dalla materia. In quel momento gli ebrei non hanno più, anche i livelli più bassi, più lontani, non sono più in una dimensione di dover fare rumore per arrivare ad Hashem, eccitazione, perché loro sono già uniti ad Hashem. Per questa ragione, quando Kohen Gadol il giorno di Kippur metteva i suoi abiti bianchi, non faceva rumore i suoi abiti. erano senza campanelle, perché? Perché lui non doveva più rappresentare quel livello di ebrei che erano lontani, che dovevano fare un rumore per avvicinarsi ad Hashem, no? Lui si trovava già in uno stato dove tutti gli ebrei ormai erano elevati come degli angeli, e lui non doveva mettere quegli abiti che facevano rumore per poter rappresentare quel tipo di livello, quel livello di ebrei, perché quel livello non esiste il giorno di Kippur. Adesso potremo capire bene le due opinioni tra Rashi e Ramban. E per capire questo dobbiamo introdurre due versi nel Cantico dei Cantici. Nel secondo capitolo del Cantico dei Cantici vengono paragonati il popolo di Israele, che Shoshana ben Achochim, come una Shoshana, un fiore, una Shoshana, una Susana tra le spine, che Tapuach Batseayar, come una mela tra gli alberi della foresta, Kendo di Ben Abanim, così la mia amata tra i miei figli. Dice la traduzione e il Midrash, benessere vengono paragonate a una mela, perché? Come una mela, un albero di melo che si trova tra tanti alberi, tra tante querce, che lui è più delicato, più prezioso degli altri. Dice Hashem, così anche i Bene Israel sono paragonati, sono talmente amati da me che sono come una mela in mezzo a tante altre querce. Allora vengono paragonati Israele a una mela, ovvero il paragone alla mela è un paragone a uno status che Israele si trova a un livello molto elevato, che loro sono molto particolari e fanno la Torah Mitzvot. Allora quando gli ebrei fanno la Torah Mitzvot, ovvero fanno la loro missione in questo mondo per la quale sono stati creati, per la quale sono stati scelti come popolo, allora sono valorizzati come diventano importanti. Questo nel secondo capitolo. Ma nel quinto capitolo dice il Cantico dei Cantici, il re Salomone, che Felach Harimon Rakatech, tu sei paragonata come il melograno Rakatech, dice il Talmud, Rekanim Shebach, ovvero anche gli ebrei più lontani, più bassi, Rekanim, che sono vuoti, sono anche loro paragonati al melograno, poiché il melograno è pieno di mitzvot. Il melograno sappiamo che di norma, di standard, ha 613 chicchi, come le mitzvot. Anche i rakatech, i più vuoti che ci sono dentro di te, sono paragonabili a un melograno che sono pieni di mitzvot, 613 mitzvot hanno. Il paragone col melograno, in altre parole, rappresenta la dimensione degli ebrei che si trovano a un livello molto basso, che sono vuoti. Anche quando sono vuoti, in realtà sono pieni come il melograno. Si potrebbe dire che gli ebrei, il giorno di Kippur, sono paragonabili alla mela, che sono molto elevati, come gli angeli, e durante l'anno sono paragonabili al melograno. Adesso, cos'è la differenza tra Rashi e Ramban, in Nachmanide? Noi sappiamo che il commento di Rashi alla Torah, come dice Rashi esplicitamente più volte, Anilo Vatti Ella le Piotosel Mikra, io vengo a spiegare il Pasuk nella maniera più semplice e superficiale, il minimo indispensabile, Piotosel Mikra. Per cui Rashi non pretende di dare spiegazioni profonde, ma lui dice Piotosel Mikra, il livello più superficiale. Invece sappiamo che Nachmanide, come lui dice, anche scrive nella sua introduzione al suo commento della Torah, dice: sappiate che nei miei commenti non sono venuto a dare la spiegazione semplice, ma vengo, e dove posso inserire Kabbalah, mistica, io la inserirò. Cioè io entro nella profondità, nella mistica delle cose. Infatti, Nachmanide era uno dei più grandi kabbalisti di tutti i tempi. Sappiamo che da Rabbi Shimon Bar Yochai fino alla Rizal, forse il più grande kabbalista era proprio Ramban, il Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. Ebbene, Rashi e Ramban hanno due approcci totalmente diversi, forse opposti, nel loro commento alla Torah. Rashi si accontenta della parte superficiale, ovvero quando Rashi interpreta il servizio del Kohen Gadol e gli ebrei che lui rappresenta, allora un ebreo che nella sua superficialità esteriormente, che non è molto profondo, non è molto attaccato ad Hashem, non è grande fervore, allora l'ebreo, che è, diciamo, il commento semplice, vuol dire che lui si relaziona agli ebrei nella loro semplicità esteriore, che nell'esterno loro sembrerebbero dei rimonim, dei melograni, degli ebrei che non osservano, che potrebbero sembrare vuoti. Come abbiamo detto, che il melograno rappresenta la dimensione dell'ebreo che è vuoto, che non osserva tantissimo. Ecco perché Rashi dice che il melograno che aveva l'abito del Kohen Gadol era sufficientemente come disegno, come immagine per dare bellezza all'abito del Kohen Gadol, perché rappresenta la dimensione dell'ebreo che anche il melograno rappresenta uno status importante, che è quello dell'ebreo, in cui lui, anche quando lui è vuoto, in realtà è pieno di mitzvot come il rimon. Per cui non interpreta come il Nachmanide che il rimon non poteva essere da solo, perché se fosse da solo doveva essere per bellezza e non poteva esserci una bellezza nel rimon da solo. No, può il melograno esprimere un concetto di bellezza pur essendo da solo, senza il campanello dentro, come dice Nachmanide, che aveva il campanello dentro il melograno. Invece, secondo Nachmanide, per essere bello doveva essere una mela. Perché? Perché secondo Nachmanide, che lui interpreta la Torah nella maniera profonda delle cose, dal punto di vista cabalistico, e lui guarda nell'essenza della Torah, e anche quando guarda l'ebreo guarda nella sua essenza, e l'essenza di ogni ebreo sappiamo che un ebreo non vuole mai peccare, perché nella sua essenza ogni ebreo vorrebbe fare la volontà di Hashem. Solo esteriormente lui, uno si illude che anche se lui si fa un peccato, non ha fatto un peccato, perché fa niente, perché qua si trova delle giustificazioni. Come sappiamo che Yetzer'ara viene paragonato a un re molto molto furbo, e allora lui trova sempre delle giustificazioni per far peccare, ma questo solamente nella sua esteriore, ma dentro l'essenza lui non vuole peccare. Allora il Nachmanide, che lui guarda l'interiorità dell'ebreo, dice: non possiamo esprimere un concetto di bellezza con un melograno che rappresenta lo status di un ebreo che non osserva, che è vuoto ma è pieno di mitzvot lo stesso. No, per me non, il melograno non può essere bellezza, dovrebbe essere una mela. Allora, per questa ragione, dice il Ramban, che il campanello non si trovava fuori dal melograno, e il melograno non stava da solo lì così per bellezza e basta, no! Il melograno serviva per coprire il campanello si trovava dentro il melograno, perché il melograno da solo non rappresenta qualcosa di bellezza, perché è uno status non idoneo, non giusto, perché l'ebreo, anche quando lui esteriormente sembra che lui è un melograno, in realtà lui è come una mela, allora non è giusto paragonarlo a melograno, non rappresenta un complimento il melograno, lo status del melograno per un ebreo. A questo punto si può capire per quale ragione faceva rumore il Kohen Gadol quando lui entrava dentro il santuario, e questo rumore che faceva era un'introduzione al servizio, oppure faceva parte del servizio stesso. Questo si potrebbe spiegare, in base a quello che abbiamo detto fino adesso, che il servizio dentro il santuario doveva essere fatto con silenzio, e solamente l'introduzione al servizio deve essere fatto con rumore. Ovvero, secondo Nachmanide, non si poteva servire tutto il tempo con rumore, perché quando lui vede l'ebreo vede la sua interiorità, e quando vede l'interiorità vede la parte, il fatto che l'ebreo già annulla il suo ego, e quando lui annulla il suo ego non deve eccitarsi, non deve fare un rumore per servire Hashem. Allora il Nachmanide dice che veramente qua si tratta, il paragone idoneo è una mela, e il fatto che facevano rumore, solamente il rumore, era un'introduzione per entrare al santuario. Invece, secondo Rashi, il servizio del Kohen Gadol dentro il santuario doveva sempre essere accompagnato dal rumore. Il rumore rappresenta il melograno, la dimensione in cui uno è staccato, ma cerca di avvicinarsi. Allora, per il Nachmanide, la situazione ottimale è il servizio senza rumore, ovvero come quella di Yom Kippur, che era senza rumore, Il rumore serviva solo come introduzione, per avvisare, per avvicinarsi. Invece, secondo Rashi, il melograno rappresenta qualcosa di bellezza, perché anche gli ebrei che sono in basso sono in realtà parte di Am Israel, sono in realtà pieni di mitzvot come Rimon. Conclude il Rebbe dicendo così: cos'è l'insegnamento alla nostra generazione? Noi ci troviamo in una generazione in cui ci sono molti ebrei che sono lontani, specialmente dopo quello che è successo nel secolo scorso, la seconda guerra mondiale, e molti ebrei hanno lasciato questo mondo e molti sopravvissuti hanno perso la loro fede, o quelli che hanno sentito dei sopravvissuti hanno perso la loro, si sono chiesti dove era Hashem? E allora ci si trova in una situazione in cui ci sono molti che sono lontani, che devono fare rumore, devono citarsi per trovare Hashem, cioè la situazione, la divinità per loro è una cosa incompatibile, quando trovano la divinità trovano contrasto, uno status opposto a loro. Allora viene la parasha di questa settimana a insegnarci che c'è una situazione in cui bisogna prendere la divinità, bisogna portarla fuori, bisogna trasmetterla con tutti i mezzi possibili, bisogna fare molto rumore, bisogna usare la radio, la televisione, annunci pubblici, qualsiasi tipo di pubblicità per ricordare e portare la divinità in qualsiasi posto. E uno potrebbe chiedersi, ma come mai questo approccio talmente diverso, che non abbiamo mai visto nelle generazioni precedenti? Forse questo potrebbe sembrare un degradamento della santità, della Kedushah che viene portata in televisione, noi stiamo usando internet per fare questa lezione, poi speriamo che molti scaricheranno l'MP3, sentiranno la lezione dopo. Tutto questo, diciamo, divulgazione usando i mezzi più tecnologici potrebbe sembrare un abbassamento della spiritualità. Viene la parasha di questa settimana e ci dice questo, che ci sono che può essere una situazione in cui molti ebrei si trovano in una situazione molto bassa, come abbiamo detto prima, che c'è un degradamento della generazione, e ci sono questi ebrei che sono lontani, che per loro la divinità è un qualcosa che causa rumore, che loro si relazionano col rumore, non si sentono parte di essa. E il Kohen Gadol, quando lui serviva il Beit HaMikdash, secondo Rashi, il rumore che lui faceva non era solamente un'introduzione per il servizio, ma il suo servizio era fatto con rumore, perché lui doveva rappresentare tutti gli ebrei, anche quelli lontani, quelli che per loro la divinità è qualcosa di lontano, che crea agitazione, che crea rumore, un conflitto con la loro vita, con il loro ego, con la loro status in cui si trovano. E allora, per questa ragione, una persona che si chiede come mai tutto questo degradamento della spiritualità, la risposta è che se il Kohen Gadol, nel santuario, il luogo più santo che c'è nel mondo, quando lui serviva con rumore solo per salvare e rappresentare quegli ebrei molto lontani, a maggior ragione noi, la nostra generazione, che si trova in uno stato così di abbassamento spirituale, sicuramente noi abbiamo il dovere e l'esempio del Kohen Gadol di portare la divinità con grande rumore in qualsiasi canale, qualsiasi mezzo, qualsiasi tecnologico, radio, televisione, internet, per far sì che ogni ebreo possa essere recuperato, che ogni ebreo possa essere rappresentato come il Kohen Gadol faceva esattamente nel Beit HaMikdash. E questo è l'insegnamento che possiamo dire, che dobbiamo ognuno di noi portare la divinità ovunque, quando noi andiamo in macchina, quando noi viaggiamo, quando noi dovunque ci troviamo, sentiamo parole di Torah, parole divine, in modo che Hashem ci possa sempre accompagnare nella nostra vita, ovunque andremo, e ci porti la sua benedizione, il successo, brachat, lachai, tutto ciò che faremo, e speriamo di vedere Mashiach Tzidkenu, bimera ben meno, amen.